Evangelo secondo Luca, capitolo 19. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco, ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: «Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua». Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. E vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo: «Egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Disse dunque: «Un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: "Trafficate fino al mio ritorno". Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata, dicendo: "Non vogliamo che costui regni su di noi". E avvenne che quando fu ritornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse: «Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: «Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi la potestà su 10 città. Venne poi il secondo dicendo: «Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui: «Tu pure sii a capo di 5 città. Venne poi un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato». E il suo signore gli disse: «Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca, così al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse?» Disse poi ai presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha le 10 mine. Ed essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre conducete qui quei miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza». Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puletro di asina legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così: "Il Signore ne ha bisogno". E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puletro, i suoi padroni dissero loro: "Perché sciogliete il puletro?" Ed essi dissero: "Il Signore ne ha bisogno". Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puletro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. E quando egli fu vicino alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». E alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse loro: «Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre». E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: Oh, se tu proprio tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e comperavano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. E ogni giorno gli insegnava nel tempio, e i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra. Evangelo secondo Luca, capitolo 20. E in uno di quei giorni avvenne che, mentre egli istruiva il popolo nel tempio e predicava l'Evangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani, e gli dissero: dicci, con quale autorità fai queste cose, o chi è colui che ti ha dato questa autorità? Ed egli rispondendo disse loro: anche io vi domanderò una cosa, e voi rispondetemi: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli avete creduto. Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. Allora Gesù disse loro: neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'affidò a certi vignaioli e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna, ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse, vedendo lui, lo rispetteranno. Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Allora egli, guardatolo in faccia, disse: che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo? Chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. E in quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono delle spie che, fingendosi giusti, lo cogliessero in fallo nella sua parola, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. E costoro lo interrogarono dicendo: maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. C'è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro: perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati dalla sua risposta tacquero. O gli si accostarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e lo interrogarono dicendo: maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di qualcuno muore avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prenda la moglie e susciti una discendenza al suo fratello. Or vi furono 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli, e il secondo la prese come moglie e morì anche egli senza lasciare figli. La prese poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, di chi di loro sarà moglie? Perché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. E Gesù rispondendo disse loro: i figli di questo mondo si sposano e si maritano, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere quel mondo a venire e la risurrezione dei morti non si sposano né si maritano. Essi infatti non possono più morire, perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. E che i morti risuscitano, lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del Rovedo, quando chiama il Signore il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ora egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi, poiché tutti vivono per lui. Allora alcuni degli scribi presero la parola e dissero: Maestro, hai detto bene. E non ardirono più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide? E nel libro dei Salmi Davide stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Ora mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Evangelo secondo Luca, capitolo 21. Poi Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro, e vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli, e disse: in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Poi, come alcuni parlavano del tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre, di offerte, egli disse: di tutte queste cose che ammirate, verranno i giorni in cui non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Essi allora lo interrogarono dicendo: Maestro, quando avverranno dunque queste cose? Quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi? Ed egli disse: guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Quando poi sentirete parlare di guerre, di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Allora disse loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti in vari luoghi, carestie e pestilenze. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione. Sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Ma questo vi darà occasione di testimoniare. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una favella e una sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli e dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza possedete le anime vostre. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti, e coloro che sono in città se ne allontanino, e coloro che sono nei campi non entrino in essa, poiché questi sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande avversità nel paese e ira su questo popolo. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno per la paura e per l'aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Poi disse loro una parabola: osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli, voi stessi riconoscerete che l'estate ormai è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle persecuzioni di questa vita, e che in quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la trascorreva all'aperto sul monte degli Ulivi, e tutto il popolo, al mattino presto, veniva da lui nel tempio per ascoltarlo. Evangelo secondo Luca, capitolo 22. Si avvicinava intanto la festa degli azimi, detta Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo morire, poiché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 12. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo. Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro. Ed egli acconsentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani di nascosto dalla folla. Or venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse loro: ecco, quando entrerete in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la sala nella quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Allora egli vi mostrerà una grande sala di sopra arredata, là preparerete la Pasqua. Andati dunque, essi trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vite finché il regno di Dio sia venuto. Poi preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il Figlio dell'uomo se ne va, come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro: chi di loro avrebbe fatto questo? E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore, chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno, come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca e senza sandali, vi è forse mancato qualche cosa? Ed essi dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prenda con sé, e così pure una sacca, e chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. Poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me, ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Poi, uscito, andò come al solito al monte degli Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancor più intensamente, e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre gli parlava ancora, ecco una turba, or colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. E Gesù gli disse: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù rispondendo disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Poi Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti con lui: siete usciti contro di me con spade e bastoni come contro un brigante? Mentre ogni giorno io ero con voi nel tempio, voi non metteste mai le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. E dopo averlo catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide, seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse: anche costui era con lui. Ma egli lo negò dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo lo vide un altro e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse: o uomo, non lo sono. E passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza dicendo: in verità anche costui era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Intanto gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e dopo averlo bendato lo percuotevano in faccia e gli domandavano dicendo: indovina, chi è colui che ti ha percosso? E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Appena fu giorno si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi, e lo condussero nel loro sinedrio dicendo: se tu sei il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste né mi lascereste andare. Ma da ora in poi il figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il figlio di Dio? Ed egli disse loro: voi dite giustamente che io sono. Essi allora dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza, dal momento che noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca? Evangelo secondo Luca, capitolo 23. Allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato, e cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Noi abbiamo trovato costui che sovvertiva la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere il Cristo, un re». Allora Pilato lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli rispose e disse: «Tu lo dici». Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e alle turbe: «Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Ma quelli insistevano dicendo: «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua». Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandò se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche segno. Egli gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Intanto i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Allora Erode, con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete portato questo uomo come uno che perverte il popolo, ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neppure Erode, poiché io vi ho mandati a lui. In realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò». Ora, in occasione della festa di Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno, ma essi tutti insieme gridarono dicendo: «A morte costui e liberaci Barabba!» Questi era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo, ma essi gridavano dicendo: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che meriti la morte, perciò dopo averlo fatto flagellare lo rilascerò». Ma quelli insistevano con grandi grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per prevalere. Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano, e rilasciato loro colui che era stato incarcerato per sedizione e per omicidio e che essi avevano richiesto, e consegnò Gesù alla loro volontà. E mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché ecco, verranno i giorni in cui si dirà: beate le sterili e beati i grembi che non hanno partorito, le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e alle colline: copriteci. Perché se tali cose si fanno al legno verde, che cosa sarà fatto al legno secco? Or venivano condotti colui anche due malfattori per essere messi a morte. E quando giunsero al luogo, detto del teschio, la crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. E il popolo stava là a guardare, ed anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: egli ha salvato altri, salvi se stesso se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'aceto, e dicendo: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta in caratteri greci, latini ed ebraici: costui è il re dei Giudei. Or uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo: non hai neppure tu timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? e noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio, dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che era convenuta a questo spettacolo, vedendo le cose che erano accadute, se ne tornò a casa battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito dalla Galilea se ne stavano a distanza, osservando queste cose. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, che era membro del Sinedrio, uomo buono e giusto, il quale non aveva consentito la deliberazione all'operato degli altri. Ed egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anch'egli il regno di Dio. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno di preparazione e il sabato stava per cominciare. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti, e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Evangelo secondo Luca, capitolo 24. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. Pietro tuttavia alzatosi corse al sepolcro, e chinatosi a guardare non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Or ecco, in quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, ed essi parlavano tra loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Egli disse loro: che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo, e perché siete mesti? E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosci le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Essi dissero: le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato, lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Ed essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro: perché siete turbati e perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E disse loro: così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fino a Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio. Amen.